Libri, storie e idee con Michele Serra.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Ecco qui. Buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati nel Sabato Letterario di Rete 2. E francamente io non vorrei neanche parlare di quello di cui parlano tutti, perché in questo momento, dopo il suo secondo insediamento, che è stato quanto un paio di settimane fa, il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, è iperpresente in tutti i telegiornali, sulle prime pagine dei giornali, per chi ancora li legge, tipo me. Insomma, si parla sempre di Trump, di Elon Musk, di dove ci porterà questa America che a molti appare un po' folle. Però proprio di follia americana parleremo oggi qui con Alice, e lo faremo da due punti di vista differenti, quello della realtà e quello della fiction, perché la prima ospite di oggi è una scrittrice americana che racconta, lei, un pezzo appunto folle di America nel suo romanzo, che curiosamente si intitola Paradiso Terrestre. Lei si chiama Laura Vandenberg.
I think that there's a portion of the country, and I would certainly include myself in this, that feels like we're being held hostage by like a political cult.
In America penso ci sia una parte del paese, e mi includo sicuramente in questa categoria, che ha la sensazione di essere tenuta in ostaggio da una sorta di setta politica, nel senso che c'è un leader trattato non come un politico ordinario, ma come una divinità. Indipendentemente da ciò che accade e dalla realtà, la narrazione è in continuo mutamento per adattarsi a quello che dice. In pratica, lui non è mai in torto ed è il salvatore. È esattamente come si parla dei leader delle sette. La realtà viene continuamente trasformata e riformulata attorno a quella persona per sostenerla come un salvatore ed un eroe.
As a savior and as a hero.
Paradiso Terrestre, il romanzo di Laura Vandenberg, da poco arrivato in traduzione italiana, non parla direttamente di Trump, ma parla della stranezza dell'America e della sua inquietante pericolosità da un punto di vista naturale, sociale e naturalmente anche politico. E Paradiso Terrestre è quella che una volta si sarebbe detta fantascienza sociale, oggi si dice fiction speculativa, ma insomma è sempre il provare a immaginare un mondo diverso dal nostro, che però al nostro assomiglia molto. E quindi tra poco vi farò sentire questa intervista con Laura Vandenberg, scrittrice molto premiata negli Stati Uniti, soprattutto per i suoi racconti. Lei insegna all'Università di Harvard e in italiano Paradiso Terrestre è il suo primo libro pubblicato, tradotto in italiano. Dopo Laura Vandenberg continueremo a parlare di America, ma da un altro punto di vista, perché lo faremo con Mattia Ferraresi, giornalista italiano, esperto di Stati Uniti, forse l'avete sentito anche qualche volta al TG raccontare i temi di cui è più interessato, e cioè quell'inestricabile nodo di politica, fake news e storie complottiste che, a partire proprio dall'America, sembra aver avvolto davvero tutto il mondo occidentale. E Mattia Ferraresi la raccontato in un saggio intitolato I demoni della mente, e anche lui sarà con noi tra poco qui con Alice e con me, Michele Serra. Dunque, benvenuti e benvenute nel pomeriggio di Rete 2.
Você não mereceu. Eu quis fez a ilusão, e agora a dor sou eu.
Ah, tra l'altro prima non ho detto che oggi con Alice avremo anche Alberto Rollo, un bravo scrittore italiano che ha raccontato il suo cane in un piccolo romanzo pieno di affetto che si intitola proprio Billy il cane, e lo sentiremo più tardi, ma ora apriamo questa corposa pagina americana con Laura Vandenberg.
State of Paradise is set in Florida, it's set in a fictional approximation northern central Florida.
Dunque, Paradiso Terrestre è ambientato in Florida, in una versione immaginaria della Florida centro-settentrionale. Io sono nata e cresciuta nella zona di Orlando e quasi tutta la mia famiglia vive ancora nella Florida centrale. Quindi il libro è fortemente radicato in un luogo che conosco intimamente. Io sono andata via dalla Florida quando avevo poco più di 20 anni e non avevo nessuna intenzione di tornarci in modo permanente. Ma poi io e mio marito ci siamo trovati in Florida durante il 2020, all'inizio della pandemia, e abbiamo finito per rimanerci. Alla fine siamo rimasti lì per diversi anni. Il libro è quindi nato da un momento molto specifico nel tempo.
So the book really grew out of a very specific moment in time.
Questa è la voce di Laura Vandenberg che racconta Paradiso Terrestre, il suo primo romanzo pubblicato in italiano e uno dei primi libri pubblicati in assoluto da questa Mercurio, che è una giovanissima casa editrice romana lanciata neanche un anno fa e che però ha già pubblicato diversi libri interessanti, soprattutto di area anglosassone, e mi viene in mente il libro dell'amore Book of Love di Kelly Link. Paradiso Terrestre però è forse il libro di cui si è parlato di più, e anche Nadi Shaoyango l'ha recensito per noi qualche puntata più indietro, e oggi finalmente abbiamo l'occasione di sentire la voce di questa autrice che qualcuno ha incasellato dentro quel movimento cosiddetto New Weird della letteratura americana, quindi quella letteratura fantastica ma con radici nella nostra realtà e che rimane appunto strana, weird, surreale e inquietante, ecco. E tanti gli autori che l'hanno frequentata, viene subito in mente Jeff Vandermeer con la sua trilogia dell'Area X, ma insomma, al di là delle classificazioni di genere che poi si sa sono più o meno sempre inventate dai giornalisti, Paradiso Terrestre di Laura Vandenberg ha una storia ben delineata, perché c'è una donna che fa la ghostwriter e che con il marito torna nella sua terra natale, che è lo stato della Florida. Ci torna dopo una pandemia e in un momento in cui in Florida succedono cose appunto molto strane. Ci sono eventi meteorologici estremi, c'è sua madre che è entrata in una setta che crede nell'estinzione dell'umanità, c'è una sorella che praticamente è dipendente dalla realtà virtuale e tra l'altro queste non sono neanche le cose più strane, appunto, che capitano nel libro. È una storia surreale, è una storia inquietante e proprio da queste caratteristiche siamo partiti con Laura Vandenberg per raccontare questo Paradiso Terrestre e spiegare perché a lei piacciono le storie surreali e appunto inquietanti.
I mean, I think that that's one of the joys and challenges of making anything, right?
Credo che una delle gioie e delle sfide insite nel creare qualcosa, qualsiasi cosa, sia come un atto di traduzione in cui hai costruito questo mondo nella tua immaginazione e ora cerchi di trasferirlo sulla pagina. Per te stesso, certo, ma anche con la speranza che possa essere accessibile e significativo per un lettore terzo. Penso che questa sia la lotta costante dello scrittore, ma in un senso più ampio è anche ciò che mi attira verso le storie surreali e inquietanti, perché mi sembra evidente che ci siano momenti in cui la realtà si piega e si contorce in modi inaspettati, facendoci sentire quasi strappati fuori dal tempo come lo conosciamo. Mi interessa molto il modo in cui il racconto surreale riesce a catturare queste sensazioni.
And I'm really interested in how the surreal can get those capture those qualities.
Laura Vandenberg si inserisce in quel filone che un'altra grande scrittrice, Margaret Atwood, chiama speculative fiction, fiction appunto speculativa, che poi altro non è che quel fantastico che non ha a che fare con gli alieni e quella roba lì, una fantascienza insomma che si tiene lontana dagli stereotipi del genere.
I'm fine with science fiction myself.
Personalmente non ho problemi con la fantascienza, anzi, a volte, almeno secondo la mia esperienza, sono proprio gli scrittori di fantascienza a opporsi al fatto che libri come il mio vengano catalogati come science fiction, perché si potrebbe dire che Paradiso Terrestre è molto fiction e poco science. Di solito, quando parliamo di fantascienza, immaginiamo scrittori che costruiscono mondi molto diversi dal nostro. In Paradiso Terrestre, invece, il nostro mondo rimane molto riconoscibile, anche se ci sono questi momenti, questi colpi di scena surreali. Mi piace usare il termine speculative fiction, perché è un termine più ampio, non implica necessariamente la costruzione di un mondo che è tipica della fantascienza, ma mi piace l'idea che la narrativa sia un modo per, appunto, speculare su futuri possibili, ma non ancora realizzati, su realtà alternative e su modi diversi di immaginare il mondo. L'idea di scrivere per riflettere su qualcosa, per fantasticare, mi suona molto giusta ed è in parte il motivo per cui mi piace questo termine fiction speculativa.
Is something that resonates with me, and that's part of why I like the term speculative fiction.
Paradiso Terrestre è ambientato in Florida e la cosa interessante è che lo stato della Florida è uno stato che gli altri abitanti degli altri stati degli Stati Uniti considerano un po' strano già di per sé. Ecco, come mai ce lo facciamo spiegare proprio da Laura Vandenberg?
Well, Florida is, oh my gosh, there's so many reasons. Where do I begin?
Dunque sì, ragioni per cui la Florida è strana. Oh mio Dio, ci sono così tante ragioni. Da dove comincio? Beh, una cosa che posso dire sulla Florida è che, come altri grandi stati degli Stati Uniti, ad esempio la California, è uno stato vasto, con molti ambienti. E davvero è molto diversa da un luogo all'altro. E poi la Florida è un luogo estremo, il clima è estremo. Abbiamo uragani terribili durante la stagione degli uragani. Quando piove non è solo una pioggetta, piove a catinelle. Il caldo è estremo. E anche la fauna è estrema. Trovo la Florida davvero bellissima. Ma c'è qualcosa di preistorico nel paesaggio, con gli alberi e le paludi. Questo clima estremo, questa intensità della natura è tale che si è sempre consapevoli del peso del mondo fisico che ti schiaccia. E questo forse attira anche persone particolarmente estreme o semplicemente insolite.
Yeah, but I think that that's what makes Florida like really unique from other places, is that it's a very specific environment. It has this, you know, gorgeous swampy tropical beauty.
Quindi penso che ciò che rende la Florida davvero unica sia proprio la sua specificità. Ha una bellezza tropicale, paludosa, meravigliosa, ma anche molto pericolosa. È piena di serpenti velenosi, alligatori e animali del genere, eppure è anche un posto veramente bello. Inoltre direi che è diventata anche politicamente piuttosto estrema. Lo Stato ha subito una forte spinta verso destra, quindi c'è anche quell'aspetto.
Where the state's politics have had a major surge toward the right too, so there's that piece as well.
Ci stiamo facendo raccontare Paradiso Terrestre, questo romanzo ambientato in una Florida strana e inquietante, e ce lo stiamo facendo raccontare dall'autrice Laura Vandenberg, che è della Florida, è tornata a viverci durante la pandemia di Covid, e una Laura Vandenberg che ci presenta la Florida come un posto strano, abbiamo sentito da molti punti di vista, ma anche dal punto di vista politico.
Well, I think Florida definitely, and now I'm talking about not the individual people who live there, but the government.
La Florida, non dico le persone che ci abitano, ma il governo la presenta come nettamente diversa e divisa dal resto del paese. Il nostro governatore Ron DeSantis parla dello Stato libero della Florida, e questo concetto si è radicato durante la pandemia di Covid, quando la Florida non ha imposto molte delle restrizioni del lockdown che sono state imposte in altri stati. Così si è creata l'idea che siamo lo Stato libero della Florida, noi non vi diciamo cosa fare, eccetera, eccetera. D'altra parte, tanto per fare un esempio, lo stesso DeSantis ha promulgato leggi estremamente ostili all'istruzione. La Florida continua a vietare libri, a rimuoverli dalle scuole, dalle biblioteche. Ad esempio, anche Toni Morrison è stata rimossa da alcune biblioteche scolastiche in certi distretti, insieme a molti altri autori, sia classici che contemporanei. Poi sono state promulgate leggi profondamente ostili alla comunità gay e a molte altre cose. E questo solleva la domanda: per chi è veramente libera questa terra? Viene presentata come uno stato libero dove il governo non si intromette nella tua vita, ma per alcune persone e per certe comunità in realtà accade il contrario. Il governo limita attivamente la loro capacità di vivere in sicurezza. Credo di aver pensato a questa contraddizione mentre lavoravo al libro. È interessante il modo in cui la Florida cerca di distinguersi dal resto dell'America, affermando di essere uno stato libero con tutte le contraddizioni che ho detto.
Free state, we are, you know, have a kind of like right libertarian ethos where the government is not going to tell you that you have to have a vaccine or wear a mask.
È una sorta di etica libertaria di destra, per cui il governo non ti dirà che devi vaccinarti o indossare una mascherina, certo. Ma d'altra parte, se appartieni a certe categorie, se sei ad esempio una persona incinta che non desidera esserlo, una persona queer, un insegnante, potresti trovarti in una situazione molto precaria, a seconda del posto in cui vivi e delle circostanze. È questa pretesa di libertà a fronte di una realtà che risulta essere estremamente repressiva e restrittiva, è una contraddizione che mi ha davvero fatto riflettere molto, proprio mentre lavoravo al libro.
That's a contradiction that was really on my mind when I was working on the book.
Oltre alla politica sotto traccia, dentro Paradiso Terrestre c'è anche molto la tecnologia, che è l'altro grande tema dell'America di oggi. C'è ad esempio uno dei personaggi, una donna che vive molto, forse troppo, molto immersa nel mondo creato da un sistema per la realtà virtuale che si chiama Mind's Eye, l'occhio della mente.
I was so struck, you know, when my husband and I landed in Florida during the pandemic, you know, we were living with my mother for about 6 months and
sono rimasta davvero colpita quando io e mio marito siamo arrivati in Florida durante la pandemia. Abbiamo vissuto con mia madre per circa 6 mesi e ci sono state tante occasioni in cui io, mio marito, mia madre e mia sorella eravamo seduti insieme senza parlare, tutti presi dai nostri telefoni. Mi è venuta in mente così l'idea dei portali attraverso cui passi e scompari in uno spazio alternativo dall'altra parte, che poi è diventato un tema ricorrente in Paradiso Terrestre. Ho capito che i nostri telefoni sono proprio dei portali. Il nostro corpo può essere in un posto fisso, ma la nostra mente vaga qua e là ad ogni scroll, ad ogni nuovo link, ad ogni nuovo articolo che consultiamo. E ho pensato anche che, non passiamo tutti dallo stesso portale, anzi, lì stavamo attraversando portali differenti. Quindi eravamo fisicamente insieme, ma non lo eravamo sul piano dell'immaginazione. Le nostre menti avevano viaggiato tutte in luoghi diversi. Una delle cose che la narrativa può fare, e che può essere davvero illuminante, è prendere un tema del genere, qualcosa di così tipico della vita contemporanea, e amplificarlo fino a livelli estremi. Ci permette di entrare in contatto in modo nuovo con quell'idea, con quella dinamica. E allora, pensando a come la tecnologia possa isolare tanto quanto connettere, ho pensato a questo Mind's Eye, un dispositivo simile a un visore per la realtà virtuale che, una volta indossato, ti permette di perderti in questi mondi alternativi. Non è altro che la versione amplificata di qualcosa con cui abbiamo a che fare nella vita quotidiana.
Like device and disappear into these alternate worlds was an amplified version of a quality that I think is very present in day-to-day life.
Oltre alle idee fantastiche che ci fanno riflettere sulla realtà, dentro questo romanzo Paradiso Terrestre c'è anche tanta ironia, e forse era inevitabile visto che il romanzo è ambientato in un'epoca che è praticamente pre-apocalisse, no? E di fronte all'annichilimento non resta che riderci su, è normale.
I think humor, just in general, whether the humor is an ironic sense of humor.
Dunque penso che l'umorismo in generale, che si tratti di umorismo ironico o di altro tipo, penso che sia uno strumento di sopravvivenza, sì. È un modo per metabolizzare esperienze sconvolgenti. Soprattutto se abbiamo vissuto qualcosa di traumatico, riusciamo a trasformarlo in una battuta o in una storia divertente, in un altro momento della nostra vita. È un modo per prendere il controllo di quell'esperienza, per riscriverla, per reclamarla. Non considero l'umorismo come qualcosa di decorativo o superficiale, ma come qualcosa di profondamente significativo. L'umorismo è uno degli strumenti che ci aiutano a superare la vita.
Or as a sort of superficial thing, but actually as something that's quite profound, in that humor is part of what gets us through life.
La voce di Laura Vandenberg, vi ricordo Paradiso Terrestre nelle librerie in italiano per l'editore Mercurio. Ancora con Alice e con me Michele Serra e ancora con lo sguardo rivolto verso l'America perché abbiamo sentito una scrittrice americana che cerca di raccontare la stranezza americana attraverso la lente del romanzo e ora invece ce la facciamo raccontare questa stranezza da un giornalista che lui invece la descrive così com'è, ci ragiona sopra. E lui è Mattia Ferraresi, giornalista del quotidiano italiano Domani, esperto di Stati Uniti, e alla fine del 2024 ha mandato in stampa questo saggio che si intitola I demoni della mente, sottotitolo Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente, ma si crede a tutto. Quindi, già capite, si parla di fake news, complotti e quant'altro. È un'epoca soprattutto americana, ma non solo americana. I demoni della mente, pubblicato da Mondadori, e ora diamo il benvenuto a Mattia Ferraresi. Benvenuto Mattia, qui con noi e con Alice.
Grazie mille, saluti a tutti.
Dunque Mattia, vorrei partire da cos'è il libro secondo lei? Cioè, è un libro sul complottismo? È un libro sulle fake news? È un libro sul cosiddetto pensiero woke, cioè quello che mi interessava capire è cos'è, di cosa parla secondo lei, una volta finito e anche digerito anche da lei in qualche modo.
Io penso che sia un libro che parla di un pregiudizio, non è un libro sul complottismo, io credo, almeno questo non era il mio intento, è un libro che viene un passo prima del complottismo. Ho cercato di descrivere un pregiudizio fondamentale della nostra mente che in casi molto estremi, se esteso, porta fino, diciamo, a immaginare complotti più bizzarri, incredibili, assurdi. Ma questo coglie soltanto una piccola minoranza della popolazione, cioè solo una piccola parte di persone che è pronta a credere che l'uomo non è mai stato sulla Luna, o nelle scie chimiche o in qualunque altro complotto dell'elite. Ma il pregiudizio di cui ho cercato di parlare io, invece, questo è molto comune. È come una premessa che mettiamo alla modalità della conoscenza. Io credo che sia una premessa molto diffusa nella mentalità contemporanea. Quindi ho voluto cogliere come il primo seme che in certi casi, ma sono piuttosto rari, porta fino a un'adesione a complotti incredibili. Ma in tanti altri casi descrive un atteggiamento anche molto comune, che non si esprime in forme estreme, ma si esprime in una specie di postura mentale piuttosto diffusa e condivisa.
Ecco, negli ultimi 200 anni abbiamo sempre pensato che il sonno della ragione genera mostri. Invece, nel suo libro, lei dimostra che è proprio la ragione, o meglio, uno strano razionalismo che genera i mostri di oggi.
Quando si dice che, diciamo, un certo modo di ragionare, un certo modo dietrologico che arriva fino al complottismo di ragionare è irrazionale, ecco, io trovo che ci sia un'obiezione a questo. Questa mentalità di cui parlo invece è figlia del razionalismo, al problema opposto, è troppo razionale, che quello che vediamo oggi e che ci porta, diciamo, una diffusione molto grande di credenze bizzarre, di modalità di ragionamento che ci fanno credere a tutto, anche se non ci fidiamo di nulla, diciamo, seguono un percorso della logica, cioè seguono i percorsi suggeriti dalla razionalità, ma li seguono così tanto e così, diciamo, in modo così pedissequo da diventare completamente irragionevoli. Faccio un esempio: i complottisti di qualunque genere, se fossero semplicemente degli attori irrazionali, ci descriverebbero le loro credenze senza bisogno di doverle giustificare. Invece noi sappiamo bene che i complottisti producono migliaia e migliaia di prove, diciamo, di argomentazioni, di deduzioni, di contronarrazioni, mettono in fila i puntini. Ecco, appunto, il mettere in fila i puntini, insomma, una caratteristica della razionalità che nella modernità ovviamente ha avuto il suo momento d'oro, il momento di elevazione massima della ragione umana e delle tratti della razionalità. Ecco, ma dentro l'uso della razionalità, invece, diciamo, se disposta in modo sproporzionato o se non ben messa a fuoco, produce proprio quei mostri che si pensava fossero stati scacciati con l'avvento, diciamo, dell'illuminismo, della modernità in generale, del metodo scientifico. Invece siamo in una epoca apparentemente paradossale, è l'epoca della più grande diffusione di informazioni, cultura e di livelli di istruzione. L'umanità non è mai stata così formata ed educata e razionalizzata e esposta agli strumenti della ragione, eppure probabilmente mai come in questa epoca viviamo, diciamo, un proliferare di credenze completamente irragionevoli, però giustificate con criteri razionali. Questo sottolineo la distinzione fondamentale fra razionalismo e ragione.
Dunque, se possiamo andare un po' più a fondo, proprio dal punto di vista psicologico del singolo, è chiaro che non c'è niente di male nel voler approfondire, nel voler conoscere cosa c'è dietro qualcosa, no? Lei fa il giornalista, quindi è un po' anche il suo mestiere. Ma ha pensato quando e perché questo meccanismo da sano diventa patologico proprio nel singolo?
Ci ho pensato e ho cercato di, diciamo, rintracciare il più possibile i meccanismi che producono questo. Io credo che ci siano due aspetti. Un aspetto è, diciamo, legato alla struttura umana e alla struttura della mente umana e al suo rapporto con la conoscenza dei dati e della realtà. Quindi c'è un aspetto che dalla comparsa dell'uomo e della mente umana pone esattamente questo tipo di sfida, una sfida che si ripropone in tutte le epoche e in tutti i contesti in cui l'umanità si viene a trovare. Poi c'è un secondo aspetto invece più storico, che io credo che riguardi di più proprio noi, cioè le caratteristiche specifiche di questo pezzo della contemporaneità che stiamo attraversando, che invece è legato alla sfiducia. Per conoscere, per vivere, è necessaria una lunga catena di atti di fiducia o atti di fede. Dobbiamo affidarci a qualcosa che non possiamo dimostrare razionalmente tutte le volte. Le nostre giornate sono fatte di questo, i nostri sistemi, i sistemi di vita, la società in cui abitiamo è costruita attorno a queste catene di fiducia. La fiducia in alcune fondamentali istituzioni che regolano le nostre vite è stata erosa particolarmente, io credo, questa è la mia ipotesi, negli ultimi 25 anni. E alcune istituzioni fondamentali, penso ad esempio alle istituzioni finanziarie, alle banche dopo la crisi del 2008, o alle istituzioni democratiche, che io faccio coincidere ad esempio con la guerra in Iraq, che era stata un po' la delusione rispetto alla promessa che la democrazia potesse essere esportata anche con le armi se fosse stato necessario, ma in generale fosse l'unico sistema che si sarebbe affermato naturalmente in qualunque contesto culturale, in qualunque parte del mondo. Insomma, io trovo che storicamente, e quindi per cercare di rispondere alla sua domanda, siamo in particolare esposti a una rottura, e siamo vittime in particolare di una rottura di rapporti di fiducia che ci permettono di avere quello che io penso sia un rapporto equilibrato con la realtà e una modalità equilibrata di conoscerla.
Ma possiamo dire che questi problemi siano inediti nella storia, perché in fondo, essendo noi gli uomini che vivono più comodamente in tutta la storia dell'umanità, allora possiamo permetterci appunto di problematizzare una cosa come la fiducia o anche semplicemente dedicare il nostro tempo a cercare di comprendere il mondo invece che solo a sopravvivere e a non fidarsi di nessuno.
Io sono più per l'idea che ci sia una continuità. Certamente non c'è dubbio che quello che stiamo vivendo è il momento più comodo, più ricco, più benestante, e quindi probabilmente più, dove c'è più spazio per l'ozio. Questo è sicuramente vero. Io penso però che anche in altre epoche in cui gli esseri umani erano, diciamo, preoccupati da cose più urgenti, come appunto sopravvivere, non essere sopraffatti da altre forze, anche lì, diciamo, tutto il racconto della storia dell'umanità è anche un racconto di ricerca di senso, la conoscenza di una verità. L'anelito verso la verità sono all'origine della filosofia, quindi dove questo anelito diventa anche riflessione sistematica, via via sempre più complessa e articolata e anche futile da un certo punto di vista, no? Cioè ci si occupa anche di ciò che non è immediatamente utile alle funzioni vitali fondamentali. Io penso che quello che stiamo vedendo adesso, e io ne racconto le difficoltà, le distorsioni, gli inganni, ecco, diciamo così, sia parte di un processo che è proprio dell'umano e credo abbia sia anche quello che in maniera significativa distingue l'umano anche da altre specie del regno animale.
Mattia Ferraresi, parliamo di scienza. Adesso io semplifico, però nel libro lei dice che oggi è impossibile avere un approccio laico nei confronti della scienza, cioè o c'è una visione quasi religiosa della scienza come verità rivelata, oppure una sfiducia totale. Ecco, mi chiedevo, questa sfiducia è stata accelerata da questo eccesso di comunicazione che vediamo in questo momento storico? È stata la pandemia che ha fatto esplodere una tensione che già esisteva perché gli scienziati, gioco forza, si sono dovuti trasformare in comunicatori?
Io credo che la pandemia ci abbia mostrato un problema, una tensione, come l'ha descritta lei, già esistente, però l'ha mostrata in modo molto chiaro e anche molto traumatico. L'aspetto che è emerso, secondo me, è questo. Venivamo prima della pandemia da un periodo segnati, io credo, da un ottimismo verso la scienza, una fiducia, un momento, diciamo, di neopositivismo, un momento in cui la scienza è sembrata avanzare in modo così incredibile per certi versi, in tutti gli ambiti di ricerca possibile, da indurci a chiedere alla scienza cose che la scienza non poteva però dare, a chiedere soprattutto certezze di un grado quindi di indubitabilità assoluta che la scienza no, solo non è in grado di dare, ma non vuole dare, non pretende di dare. Quindi si è creata, io credo, una differenza di potenziale. Da una parte gli scienziati hanno continuato sempre a fare il loro lavoro di scienziati, che è quello proprio la cui essenza è un po' la coltivazione del dubbio, la verifica delle ipotesi, e poi ci sono nuove ipotesi che migliorano le ipotesi precedenti, poi i paradigmi vengono scartati e poi gli esperimenti di laboratorio possono falsificare cose che si pensavano invece vere e chiarissime. Questo è il lavoro che fanno gli scienziati. E poi ci siamo noi, cioè le persone che scienziate non sono, che però a fronte di questi progressi incredibili hanno iniziato a chiedere alla scienza di dare verità istantanee, certe, indubitabili, eterne. Cioè hanno iniziato a chiedere le cose che si chiedono, che normalmente l'umanità ha chiesto ad altri ambiti, appunto l'ambito del divino, ad esempio, cioè appunto abbiamo iniziato a chiedere, cari scienziati, dateci il dogma, dateci la cosa indubitabile. Ecco, la pandemia io credo che abbia fatto esplodere, fra le altre cose, anche questa contraddizione. Gli scienziati si sono trovati a doverci spiegare che non si sapeva molto di questa malattia, e poi si è saputo sempre di più, e poi c'erano anche ipotesi competitive, e poi c'erano soluzioni che bisognava capire, funzionavano, non funzionavano, bisognava testare, e scienziati legittimamente hanno avuto idee anche molto diverse su come affrontare il problema, no? E questo ha scandalizzato chi fino a quel momento era abituato a chiedere alla scienza soluzioni certe, univoche, chiare e indubitabili. Quindi non è andata in crisi la scienza, che invece io credo abbia avuto un suo momento assolutamente di grande splendore, di trionfo nella rapidità e nella efficacia con cui nel dibattito scientifico ha potuto affrontare un problema assolutamente gigantesco e inedito per tanti versi. Quello che è andata in crisi è questa concezione della scienza, quella che io chiamo la scienza con la S maiuscola, ma è una concezione fondamentalmente sbagliata, errata, che fa domande, pone domande e coltiva aspettative sbagliate rispetto all'oggetto che ha davanti.
Ecco, I demoni della mente parla molto, anzi moltissimo, della società americana. Ma la società americana è come la nostra, appena un po' più anabolizzata? Oppure c'è una differenza, diciamo proprio di natura, per cui guardare l'America sì ci può servire, ma comunque c'è una distanza con l'Europa che non rende completamente sovrapponibili le due situazioni. Perché ci serve guardare alla società americana in questo momento?
Io penso questo, che nel contesto della modernità ci siano almeno, diciamo, due modi di leggere il nostro rapporto con gli Stati Uniti. Uno è più semplice, diciamo, giusto ma insufficiente, che è quello di dire che gli Stati Uniti sono comunque la prima potenza del mondo, sono il faro politico, sono il più grande potere economico mai emerso nella storia, il più grande potere militare, eccetera, eccetera. Cioè farne una questione di quantità. È vero, ha un suo aspetto di verità, la globalizzazione per tantissimi versi è stata ed è fondamentalmente una americanizzazione. Io credo che però ci sia un aspetto più profondo per cui gli Stati Uniti sono un indicatore importante del contemporaneo, che è questo. La modernità, intesa come la creazione dell'individuo, dell'individualismo, dello Stato, del mercato, cioè della filosofia, dell'illuminismo, tutte queste idee dell'emersione del progetto liberale, diciamo, uscito dalla modernità, si è sviluppata nel mondo in tantissimi modi. Negli Stati Uniti l'avvento della modernità è diventato un progetto politico, un progetto ideologico nuovo, diciamo. C'è stato intenzionalmente l'idea di fare un mondo nuovo. Rispetto all'Europa, dove la modernità è arrivata sullo sfondo di millenni e millenni di civiltà, gli Stati Uniti sono diventati il distillato della modernità più puro che ci sia in circolazione, e quindi, diciamo, dalle istituzioni alle innovazioni, alla mentalità che esprimono, ai prodotti culturali che esportano, insomma, tutto ciò che viene dagli Stati Uniti contiene quest'idea che sia la modernità in purezza.
Grazie Mattia Ferraresi per essere stato con noi e con Alice.
Grazie a lei e a voi tutti.
Non mi resta che ricordare che I demoni della mente è nelle librerie per Mondadori.
Ti Marie qui rêve, il rêve la réunion. Ti Marie qui rêve, les sortes d'un béton. Ti Marie qui rêve. Marie qui rêve, ni décane la tienne, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un kéan. Ti Marie qui rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, maloya descend. Ti Marie qui rêve, il rêve la réunion. Ti Marie qui rêve, il saute d'un béton. Ti Marie qui rêve. Marie qui rêve, ni décane la terre, pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, même sans sa maille, pour nous gain manger, au lexique nous dé, sans sa fin l'engrais. Tu Marie qui lève, là au bras pondo, tu Marie qui lève, au son des animaux. Son carreau, ti piments oiseaux, ti Marie il aime, même si les gars pourri, même si soleil là, au fatigali, ti Marie qui rêve, il rêve la réunion, ti Marie qui rêve, les sauts d'un béton, ti Marie qui rêve, il rêve la réunion, ti Marie qui rêve, les sauts d'un béton, ti Marie qui rêve.
Pyrène. Ils sortent dans le béton, ils sortent, ils sortent, aïe, 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 aïe.
Oh, dunque, nel nostro pomeriggio con Alice cambiamo decisamente atmosfere e abbandoniamo l'America lontana per andare molto più vicino. Alberto Rollo, lo conosceremo tra poco, è uno scrittore milanese, è uno che ha lavorato nell'editoria per tutta la vita, è stato a lungo, ad esempio, direttore editoriale di Feltrinelli, e ora da un po' si è dato alla scrittura. E il suo ultimo romanzo è un romanzo autobiografico che racconta una cosa molto semplice, e cioè il suo cane, Billy. È un cane che sta con la famiglia di Rollo per tutta la vita e poi quando sente che è giunta la sua ora, scompare in campagna. È una cosa molto semplice, per carità, ma Rollo la usa per raccontare appunto la sua vita insieme al cane, per raccontare come cambia la vita di un umano, di una famiglia, quando è condivisa con un animale. La usa anche però per riflettere sulle somiglianze tra uomini e animali e la usa per parlare di noi e delle nostre vite. Soprattutto però Billy il cane è un romanzo scritto a due voci che si intersecano, quella del padrone, che poi non è un padrone ma è un tutore, attenzione, e l'altra è la voce del cane. E allora, quando ho incontrato Alberto Rollo a Milano, siamo partiti proprio dalle due voci e soprattutto da quella di Billy il cane.
Non mi sono esattamente imposto delle regole, ma il romanzo a due voci è fondamentale perché era fondamentale che calasse dentro nell'animale la mia voce, ma con delle caratteristiche che non sono esattamente sempre le mie. Ma lui eredita, gli filtra dentro, anzi, questa è la parola più giusta, gli filtra dentro una modalità che è l'unica che conosce, che è la mia, quella del suo tutore. La regola sostanziale era che il cane non può sapere certe cose, per esempio non usa i nomi o raramente, ha una maniera obliqua di guardare le cose del mondo. La lingua non poteva comunque che essere quella, l'unica umana che lui conosce.
È difficile non notare che le parti del cane sono più lunghe solitamente rispetto a quelle umane. Ecco, questa è una cosa che è venuta naturalmente o che ha pensato prima?
Certamente il cane doveva avere maggior rilievo, perché è lui a raccontare, è lui a fare i conti sulla sua esistenza. I suoi tutori fanno solo i conti col fatto che non c'è più, che se n'è andato, che è uscito di scena.
Alberto Rollo ci sta raccontando Billy il cane, il romanzo che parla effettivamente del suo cane Billy e della morte del cane, o meglio, parte da quella.
Non si poteva scrivere questo libro senza la perdita, perché purtroppo è partito da lì, è partito, se non fosse sparito lui non avrei avuto modo di tornare sulla questione di come si sparisce alla vita.
L'arrivo di un cane come cambia l'equilibrio di una famiglia? Cioè, come l'arrivo di un qualsiasi altro essere terzo? O c'è una specificità dei cani o non c'è, nel senso che tutti i cani poi sono diversi, quindi?
Dunque, tutti i cani sono diversi, perché mia figlia adesso ne ha uno nuovo che è totalmente proprio un altro carattere. L'ingresso di un cane in famiglia, in particolare credo dei cani, poi sono simpatici anche le altre bestie, ma i cani hanno una maniera di imporsi che detta delle regole, sono loro che dettano delle regole e bisogna trovare un patto, e anche qua è la storia di un patto che si instaura. dove Billy reclama una sua autonomia rispetto ai suoi tutori. Io li chiamo tutori e non padroni, perché questo è uno dei nodi sostanziali. Il padrone del cane è una figura anche magari simpatica, però non mi interessava, mentre lui pensa che noi siamo dei suoi tutori. E il rapporto è per l'appunto quello che il capobranco, vale a dire mia moglie, gli assicura il cibo e la sopravvivenza, e io e mia figlia gli abbiamo assicurato la compagnia, l'interlocuzione, lo stare insieme. Il patto sociale è quello che ci consente di vivere finché le regole vengono rispettate anche tra gli umani. Sorprendentemente c'è un patto sociale anche tra uomo e cane, nel senso che lui sapeva, e credo tutti i cani lo sanno, dov'è il confine. Siamo noi, e io qua cerco di parlarne, che a volte vogliamo superare quel confine. C'è un momento in cui io dico che l'ho guardato negli occhi e non ho tollerato questo guardarlo negli occhi, perché arrivavo dritto alla bestia. E la bestia è, che in un cane è profondissima, è dentro, perché deve appunto circondarla di tutti gli elementi per poter mantenere il patto e l'accordo, ma quella bestia lì c'è e fa paura, e a me piace che faccia paura. Mi piaceva raccontare della dimensione avventurosa a cui costringe la famiglia un cane. Come dico, come racconto, era una specie di John Wayne della caninità, e quindi avanzava con le pistole dentro nel fodero, ingaggiava lotte con qualunque altro suo simile, e minacciava non i suoi simili ma gli umani, e quindi tutto ciò è stata avventura.
Visto che ha parlato del rapporto tra uomo e cane nel libro, posso chiedere direttamente, quindi non è amore comunque?
È una forma di amore, come tutti gli amori, è complicato. Cioè, per esempio, Billy è stato fondamentale, questo lo dico da un punto di vista proprio autobiografico, è stato fondamentale negli equilibri familiari. Ha dettato le leggi di un amore familiare, nel senso che ha equilibrato i componenti della famiglia.
Lei ha scritto un articolo in cui dettaglia i cani letterari che lei aveva in testa quando scriveva. Leggendo, ho visto che c'è Thomas Mann, padrone cane, non c'è Mikhail Bulgakov, cuore di cane. Ce li può raccontare questi cani letterari e cosa le hanno lasciato per raccontare Billy?
Per raccontare Billy quasi niente. L'ispirazione era automatica su di lui, ma non potevo non rammentare l'identità di Baushan, il cane di Thomas Mann, perché lì invece c'è proprio, e lo dice lui stesso, cane padrone, padrone cane anzi dovrebbe essere. Baushan è molto cane, non è un cane bau bau, ecco.
La cosa che dice Billy di se stesso e che si può applicare all'essere umano è: io non sono buono, in modi molto diversi ovviamente.
Certo, no, questa è una... Io non sono buono è la bandiera di un cane come Billy, che sventola contro i cani morbidoni, quelli che ti viene voglia di accarezzare e che se li accarezzi non ti mordono. E che cos'è questa cosa qua? È un'altra maniera di stare al mondo. Io non sono buono è io so di che cosa sono fatto. E allora... Devo dire, anche l'uomo è una bestia. Se non sappiamo questa cosa non possiamo neanche cominciare a stare al mondo, perché è a partire da lì che possiamo stabilire un rapporto costruttivo con l'esistenza. Nel momento in cui so di che cosa sono fatto posso andare avanti.
Alberto Rollo, lei nella vita reale parlava davvero molto con il suo cane? Allora, si dice che i cani possono imparare fino a 200 parole. Cioè comprenderle. A me sembra impossibile.
Sì, io non so se sono esattamente 200, credo che più verosimilmente siano 100. E lo sappiamo, lo si vede vivendo con un cane, come un suono registra attenzione o meno e risponde esattamente a quello che il suono implica. Il mio parlare con il cane, e credo di molti fuori di testa che posseggono un cane, sia legato anche ad altre cose dove necessariamente il cane non comprende, ma sa che in quel momento è attivo un rapporto. Io poi, soprattutto nelle passeggiate, mi intrattenevo e lo intrattenevo con questioni letterarie, filosofiche, citavo a memoria delle cose e io avevo la sensazione che lui ci fosse, però se avesse potuto mi avrebbe mandato a quel paese a sentire John Keats per l'ennesima volta.
Però allora glielo chiedo, a cosa serve un cane a uno scrittore o a un artista più in generale? Cioè, è possibile che funzioni da catalizzatore creativo, al di là del fatto che lei ha scritto un libro sul cane, che Picasso ha disegnato il bassotto fatto con una linea sola, ma al di là di quello?
Sì, credo moltissimo a questo rapporto, anche se uno non scrive libri sui cani o non lo dipinge, che un cane abbia la potenzialità di suscitare immagini, nessun dubbio su questa cosa qua, lo si vede, lo si sa.
Lei parla di una dignità del cane nell'amore e nella morte. Iniziamo da quella nell'amore. Perché rispetto al maschio umano l'ossessione per il sesso del suo cane era più dignitosa, secondo lei?
No, non so se era più dignitosa. Certamente Billy, più di altri cani che conosco, era veramente ossessionato dal sesso. Ci metteva in imbarazzo. Questa è anche una figura che fa parte del suo personaggio. Era un tratto singolare. Non so se avesse più o meno dignità. Era buffo perché era piccolo. E il piccolo, di fronte a un comportamento più grande, fa immediatamente buffo, ma fa anche umano. L'altra forma di dignità, cioè la dignità della morte.
Questo è molto interessante perché all'inizio del libro, appunto, il cane va a scomparire, a morire da solo. Perché è un gesto di dignità, nel senso che segna una differenza grande con l'uomo che, nello stereotipo, muore sempre circondato dall'affetto dei suoi cari, si dice, no?
Certo, l'affetto dei suoi cari in questo caso sarebbe consistito in una puntura. Ed è vero che questa cosa di sottrarsi, di andare a morire da solo, cosa che le bestie fanno. Il cane Billy era un cane metropolitano, quindi poteva anche fare altre scelte, no? Ha fatto quella e l'ha fatta veramente da eroe, perché era acconciato, 17 anni, faticava a camminare, chissà che cosa e come è arrivato dove doveva arrivare. Non l'abbiamo mai più ritrovato, mai, neanche il collarino. Capito? C'è questa dimensione proprio dell'essere assunto nel cielo dei cani e delle bestie, che è meravigliosa.
L'idea di legarsi a un essere che ha statisticamente una vita molto più breve della nostra ci dice qualcosa su noi stessi?
Che siamo stupidi, ma comunque sì. C'è un dato che però non è confortante, che un cane, un gatto, quello che è, sono replicabili. Ma non è vero, anche questo, cioè, così uno si consola e dice ne prendo un altro, ma non è assolutamente vero, almeno per quanto riguarda la mia famiglia, Billy è l'unico cane e quindi si è meritato questa storia, si è meritato la sua unicità.
La voce di Alberto Rollo, autore di Billy il cane, il libro è in libreria per l'editore Ponte alle Grazie. We'll be right back. E Alberto Rollo è l'ultimo scrittore che abbiamo incontrato oggi con Alice, però prima di lasciarci andiamo come sempre a guardare attraverso il Mirador, il nostro specchio, la nostra rubrica in cui voci della letteratura in italiano raccontano le novità letterarie più sorprendenti. E oggi è con noi Hijab Ashego a raccontarci un romanzo autobiografico di ambientazione romana di una brava scrittrice italiana che si chiama Arianna Farinelli. E in effetti anche il titolo è Storia di una brava ragazza. Cosa significhi poi questo brava ragazza? Ce lo facciamo spiegare direttamente da Hijab Ashego.
La scrittrice Arianna Farinelli, dopo il magnifico romanzo gotico americano, ha sfornato un altro libro mozzafiato, Storia di una brava ragazza, Einaudi. Il libro è un memoir intimo, politico, sociale, molto adatto ad ogni fascia d'età, dove l'Arianna ragazza si svela senza filtri nella sua nuda essenza. Arianna racconta la borgata romana in cui è cresciuta e lo fa in modo duro, forte e a ben vedere leale, perché Farinelli non romanticizza la borgata, non ne fa un luogo dell'anima, ma ne fa invece il luogo delle esperienze, non tutte piacevoli. Perché essere una ragazza ai tempi di Arianna, classe 1975, era ben difficile. E lo è anche adesso a ben vedere, perché il corpo femminile è letto sempre male, usato sempre male. Perché nonostante i sogni, lo sforzo che ci si mette per andare a scuola, può arrivare la violenza, quella più orribile. Questo è un romanzo che la violenza la fa vedere nel linguaggio, nelle azioni, nelle frasi sincopate, brevi. Infatti l'italiano parlato dai personaggi nasconde sotto di sé il romanesco, un dialetto che al pari del napoletano dei libri di Elena Ferrante fa intravedere un vuoto. È un libro che dialoga con altri libri, con Annie Ernaux o con Bell Hooks, ed è un libro che ad un certo momento ci trasporta da un'altra parte, un altrove geografico, New York, dove Arianna finisce per essersi innamorata di un uomo statunitense, ma anche lì le cose non saranno facili. Un libro da non perdere per niente al mondo, e il passaggio dalla borgata a New York, vedrete, non sarà privo di lacerazioni e di quello che Edward Said aveva definito trovarsi sempre nel posto sbagliato.
Mirador. E con Hijab Ashego e Arianna Farinelli chiudiamo il nostro tempo con Alice per oggi. Vi ricordo però che se avete perso qualche intervista, e oggi abbiamo incontrato Laura Vandenberg, Mattia Ferraresi e Alberto Rollo, potete recuperarle le interviste e questa puntata su rsi.ch. Da me, Michele Serra, un saluto e ci risentiamo presto con Alice.